Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, l'unica trasmissione al mondo animalista, antispecista e vegan che non fa gli auguri di Natale.
Una certa nicchia apprezzerà.
La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Ilaria Beretta,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Mentre siete ancora in preda alla digestione, state smaltendo le sbornie natalizie, noi siamo qui a parlarvi del disturbo post-traumatico da stress che può colpire, secondo noi, anche dopo certi ritrovi familiari e le tensioni che comportano, ma colpisce soprattutto attivisti animalisti di prima linea. Coloro che si occupano delle investigazioni sotto copertura, per esempio, rubando immagini e informazioni da dentro situazioni concentrazionarie come gli allevamenti e i macelli.
È un lavoro duro e necessario, ma gli effetti collaterali sono dolorosi. Di questo parla Joanne MacArthur, la celebre fotoreporter animalista protagonista del film The Ghost in Our Machine, che invitiamo tutti a vedere.
Joanne nel film racconta che una buona terapia per lei consiste nel trascorrere un po' di tempo in un rifugio per animali liberati dallo sfruttamento. In inglese si chiamano sanctuary, tradotto significa santuario, perché in effetti gli animali scampati dalla sofferenza e dalla schiavitù sono degli eccellenti ambasciatori di pace. Vivono con grande gratitudine e serenità il resto della loro vita, dandoci così la forza per continuare a lottare verso la liberazione generale.
Per questo sono importanti i rifugi, che andrebbero visitati e sostenuti economicamente. A questo fine ricordiamo che esiste la rete dei santuari di animali liberi in Italia, che potete vedere su internet alla pagina www.animaliliberi.org, una rete di rifugi che si sono consorziati dandosi una serie di norme condivise, molto avanzate dal punto di vista della visione della liberazione animale.
L'estate scorsa noi siamo stati a visitare alcuni rifugi europei, extra italiani, quindi per capire cosa esiste e fare così anche qualche raffronto. Il rifugio che vi racconteremo oggi si chiama Gut Eiderbichl e si trova non lontano da Salisburgo in Austria. Il servizio è di Lorenzo Guadagnucci.
Il mio rifugio sei tu.
Italia, pensi a un rifugio per animali e la mente corre ai Poasi, alla collina dei conigli, ad Agripunk, a Italian Horse Protection, insomma piccole strutture create da giovani attivisti visionari e appassionati. E sono luoghi nati per testimoniare che un mondo senza sfruttamento animale deve essere un giorno possibile. Insomma, sono luoghi di militanza e di educazione. Poi arrivi a Endorf, nelle dolcissime e verdi colline intorno a Salisburgo, e trovi un rifugio, anzi un santuario, che nemmeno somiglia a quelli italiani. Gut Eiderbichl da fuori sembra un parco attrezzato, potremmo quasi dire uno zoo. Ovviamente dentro non ci sono gabbie, gli animali sono spesso a passeggio, e poi i prati, a perdita d'occhio, sono il luogo elettivo per decine di cavalli che corrono liberi, mangiano l'erba e sono protetti solo da staccionate che li separano dai visitatori. Può sembrare uno zoo perché c'è un biglietto da pagare, 9 euro per l'entrata, e perché il parco è attrezzato per ricevere migliaia di visitatori al giorno. Il rifugio è organizzato come un percorso fra gli animali, ci sono cavalli, mucche, asini, oche, galline, interi appartamenti riservati ai gatti e poi maiali e anche delle volpi in appositi recinti. E c'è un grandissimo punto di accoglienza, una specie di hangar con un ampio ristorante self-service e un grandissimo shopping center. Già le visite guidate permettono di intuire qual è il modello Gutheiderbickel. Sono animali salvati dai macelli, recuperati da allevamenti e anche da laboratori di sperimentazione e soprattutto sono in larga parte animali anziani. In questo luogo, ci spiegano gli accompagnatori, è così possibile mostrare ai cittadini che spesso tutto ignorano della condizione animale nella nostra società che un cavallo, una mucca, un maiale possono vivere a lungo se non fossero destinati a morte precoce per produrre cibo. Si capisce anche qual è il modello sotto il profilo del sostentamento. I santuari, ci spiegano, devono essere autosufficienti e questo, vicino a Salisburgo, è solo uno fra i 26 che fanno parte del sistema. Sono 3 quelli che sono aperti al pubblico e che sono quindi fonte anche di denaro per tutti gli altri. Il fondatore di tutto questo è un signore che si chiama Michael Aufhauser, oggi 63 anni, il quale ha messo in piedi questo sistema una 15 di anni fa. Le entrate per mantenere i circa 6.000 animali che fanno parte del sistema arrivano sia dai biglietti venduti nei 3 aperti al pubblico, sia, soprattutto, dalle adozioni a distanza degli animali e dalle molte donazioni che arrivano a questo sistema di santuari che in Austria è molto, molto conosciuto. Aufhauser è un personaggio pubblico, è spesso presente in televisione e anche questo rifugio è oggetto di continui servizi televisivi. Ci dicono che la vendita di beneficenza organizzata sotto Natale è fra gli eventi televisivi dell'anno. Lo si vede bene anche passeggiando fra le stalle. Alcuni degli animali in adozione sono infatti abbinati a stelle del cinema e dello sport. Nell'hangar scorrono immagini su grandi schermi e si vedono personaggi riconoscibili. C'è ad esempio Franco Nero, che tiene in mano un agnello. Michael Aufhauser in realtà è un personaggio piuttosto controverso, sia per la sua storia personale, sia per la sua scelta di creare un sistema di santuari così marketing-oriented. La guida spiega che i santuari appartengono a una fondazione creata da Aufhauser, il quale deriva la sua fortuna, ma questo la guida non lo dice, però c'è Wikipedia che ci soccorre, da un matrimonio stretto circa 20 fa con una ricchissima e anzianissima ereditiera, defunta 5 dopo, nel 2002. Il sistema dei santuari si è ingrandito col tempo anche grazie ai lasciti testamentari di ricchi signori, attratti da questa esperienza di compassione per gli animali. Lasciti sui quali nei mesi scorsi, ahi noi, si è concentrata l'attenzione della magistratura austriaca. C'è il sospetto che certi lasciti siano stati ottenuti, diciamo così, con eccessive pressioni e sembra che la raccolta e l'uso del denaro siano tutt'altro che trasparenti. In tutto questo Aufhauser nel maggio scorso ha avuto un aneurisma ed è stato salvato solo grazie a una delicata operazione al cuore. Si sta riprendendo, sta ricominciando le sue attività al fianco del compagno manager, altra figura chiave del sistema di questi santuari. L'uno e l'altro negano ogni accusa, ma di certo Gutheiderbickel sta attraversando la fase più critica della sua storia e le indagini della magistratura hanno già prodotto un danno d'immagine difficilmente calcolabile. La filosofia di questo rifugio è espressa da una frase del fondatore che viene riportata in tutti i materiali informativi. Dice così: «Anche se dovessimo riuscire a proteggere gli animali dagli esseri umani, il nostro risultato sarebbe nulla. È solo quando saremo riusciti a non avere più bisogno di proteggere gli animali che avremo raggiunto il nostro obiettivo. A quel punto avremo veramente cambiato qualcosa. Noi stessi». Oggi questa è una frase sulla quale riflettere anche alla luce di ciò che sta emergendo attorno al modello di business, diciamo così, di questi rifugi. A prima vista l'idea del parco a pagamento può anche avere un senso. Il marketing esagerato che viene condotto in questi luoghi lascia invece assai più che perplessi. Lasciamo quindi Gutheiderbickel un po' interdetti, ma ci consoliamo con qualche bella immagine dei maiali, degli asini che passeggiano liberi fra la gente, specie gli asini. Ci hanno spiegato che vengono dall'isola di Corfù, dove Aufhauser ha vissuto in gioventù e dove sembra che ci sia la consuetudine di abbandonare gli esemplari anziani legandoli a un albero affinché muoiano di consunzione. Sono asini piccoli e di un grigio perla che tende al bianco. Sono molto socievoli e si fanno carezzare e sembrano quasi parlare con le persone e i ragazzini che passano. E la donna che ci fa da guida, quando racconta di Ezzi, scomparso da poco all'età di 46 anni, non riesce a trattenere una lacrima. A pensarci bene, da Corfù a Hendorf, nella vita di Ezzi c'è molto, moltissimo della condizione animale in questa società malata.
Della consueta carrellata di news, commentiamo per voi alcuni dei fatti degni di nota accaduti negli ultimi giorni.
Chiunque conviva con un cane o con un gatto sa bene quanto questi animali temano il capodanno per via dell'usanza di far esplodere petardi. I botti terrorizzano gli animali, specialmente i cani, e il passaggio dell'anno per loro è un piccolo inferno. Ogni anno immancabilmente c'è un piccolo bollettino di guerra che riporta i casi di cani smarriti e traumatizzati, se non peggio. Lo stesso avviene per gli animali selvatici, naturalmente, vittime di una tradizione, quella dei botti, che non tiene conto della necessità di rispettare gli altri per una semplice ragione civile di convivenza. A tutto ciò, naturalmente, si aggiungono i feriti e a volte i morti anche tra le persone umane.
Quest'anno l'AV, EMPA e l'IPU hanno rivolto un nuovo appello ai sindaci affinché firmino ordinanze di divieto dei botti. Le associazioni dicono che sono numerosi i comuni virtuosi e citano l'esempio di Chieti, dove il sindaco ha vietato i fuochi d'artificio, sostituendoli con spettacoli pirotecnici figurativi e con altre iniziative amiche dell'ambiente e soprattutto degli animali.
Un esempio seguito in questi giorni anche dal sindaco di Pescara, che ha vietato i botti dal lunedì 21 dicembre a giovedì 7 febbraio. E ha invitato i concittadini a seguire il consiglio dell'assessore alla tutela del mondo animale, Sandra Santavenere, la quale in una lettera alla città ha invitato tutti, ha detto il sindaco, a sostituire i botti con delle più poetiche e pacifiche lanterne, a cui affidare i propri desideri e auspici per l'anno che sta cominciando.
Un altro dei tormentoni immancabili nelle feste di fine anno è la reclamizzatissima raccolta fondi di Telethon. La formula è collaudata e frutta ogni anno introiti milionari. Telethon si presenta come finanziatore della ricerca scientifica, quindi ente benefico ad alta moralità nella lotta contro gravi malattie.
Telethon naturalmente sostiene la sperimentazione scientifica classica che utilizza il modello animale e la vivisezione ed è perciò contestata ogni anno anche con presidi davanti alle sedi RAI, visto che il servizio pubblico radiotelevisivo è il più importante e acritico amplificatore della raccolta fondi Telethon.
Telethon in risposta sostiene testualmente: con l'inizio della maratona inizieranno i post sulle nostre bacheche di chi crede che Telethon finanzi la vivisezione. Non è così. Telethon finanzia la sperimentazione animale perché, a oggi, è l'unico metodo riconosciuto per testare possibili cure. Se vogliamo continuare a salvare bambini colpiti da malattie letali, dobbiamo sperimentare nel rispetto della legge. Preghiamo tutti i nostri fan di darci una mano per rispondere a questi attacchi ingiustificati.
È un testo degno della neolingua orwelliana, dove la vivisezione è rifiutata, mentre la sperimentazione animale, che poi è la stessa cosa, è considerata buona. Segue lo stantio e ingannevole argomento secondo il quale ci sarebbe questo dilemma da risolvere, cioè bisogna sempre scegliere tra la vita di un animale e quella di un bambino. Argomenti privi di valore etico e scientifico, buttati lì nel magma della disinformazione per captare senza fatica la benevolenza dei donatori. Quelli di Telethon sono certamente astuti comunicatori pubblicitari, però fanno così torto alla loro intelligenza e a quella di chiunque sia anche minimamente informato sui fatti.
Per parte nostra consigliamo di donare denaro, nel caso, ad associazioni animaliste e ambientaliste attive sul campo.